Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo, ma grandi.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio sta iniziando Cult Fiction, il programma meglio del 3D, che raggiunge la cifra tonda a due cifre, quindi decima puntata del programma meglio del 3D, la rubrica a taglio cinematografico condotta dalla voce che state sentendo, ovvero da Tore Seduto. Durante questa puntata parleremo vagamente, in maniera molto sottile, di horror, perciò il film che siamo andati a vedere in sala e di cui parleremo quest'oggi è The Nest, il nido, l'opera prima di Roberto De Feo nelle sale cinematografiche dal 15 agosto, l'abbiamo visto e ne parleremo. Dopodiché l'ospite della puntata è una ragazza, Francesca Sofia Allegra, filmmaker, e soprattutto colei che realizza i trailer che vediamo, i trailer dei film li costruisce lei e quindi verrà sommersa dalle domande, perché i trailer spesso ci fanno impazzire. Dopodiché Denise ci porterà i popcorn, illustrandoci un po' com'è che funziona il compositing, ovvero quando due oggetti visivi vengono messi insieme per realizzare un effetto unico e soprattutto credibile. Com'è che avviene tutto ciò? Perché avviene tutto ciò? Poi, alla fine della puntata, racconteremo un film collegato a The Nest, il nido di Roberto De Feo, ovvero una sua fonte di ispirazione in questo caso, e si tratta di The Others, il film di Alejandro Amenábar del 2001 che vede sullo schermo protagonista Nicole Kidman. Prima di andare avanti, vi ricordo come potete seguire Unica Radio, ovvero attraverso il sito www.unicaradio.it potete seguire le nostre news, scaricare i podcast e anche l'applicazione per sistemi operativi Android e iOS, ma anche dai digital store, per seguire Unica Radio dal vostro telefonino, dal vostro tablet o ovunque voi vogliate. Infine, attraverso i social Facebook e Instagram potete seguire Unica Radio e Cult Fiction per restare sempre aggiornati su quello che combiniamo. Detto ciò, ascoltiamo ancora una versione di Where Is My Mind dei Pixies, in questo caso brano cardine di The Nest, il nido. Lo facciamo attraverso la voce di Sunday Girl nella sua interpretazione di Where Is My Mind.
With your feet in the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? I was swimming in the Caribbean. Animals hiding behind the rocks, yeah. Except the little fish, but they told me he swears, trying to talk to me coy coy. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Way out in the water, see it swimming.
Where is my mind? Where is my mind?
Where is my mind? Un brano molto utilizzato nel cinema, dopo averlo sentito sulle scene di Fight Club di David Fincher, tratto dall'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk. Poi l'abbiamo sentito anche moltissime altre volte recentemente nei titoli di coda di Annabelle 3 e ora anche nella versione di Sunday Girl, in questo caso. Ed è un brano che accompagna anche, anzi non lo accompagna, è proprio un punto cardine, The Nest, Il Nido, il film che possiamo trovare ora in sala con la regia di Roberto De Feo. Ragazzi, andate a guardare questo film. Popolo di Cult Fiction, andate a guardare questo film, ne vale veramente la pena. È un film a dir poco sorprendente. È un cerchio realizzato minuziosamente all'interno di una quadratura che è perfetta. Si vede che questo lavoro, The Nest, è frutto di tanti anni di lavoro, di una lunga gestazione, come ricordate probabilmente. Ha detto lo stesso Roberto De Feo all'intervista che è realizzato telefonicamente per Cult Fiction qualche tempo fa. Andate a riascoltarla. È il frutto di una lunga gestazione e probabilmente questo è uno dei punti di forza del film, ovvero averci potuto lavorare a lungo, molto a lungo, per diversi anni, ha detto Roberto. Probabilmente può essere un lavoro pesante restare così a lungo su un solo progetto, però questo è anche il risultato, ovvero un film veramente forte. Raccontiamo un pochino di cosa tratta The Nest, Il Nido. Innanzitutto, chi vediamo sullo schermo? Sullo schermo vediamo Francesca Cavallin interpretare Elena, la mamma di Samuel, interpretato da Alexander Korokin. E sullo schermo, insieme a loro, anche Maurizio Lombardi interpreta il medico Christian. Cosa succede? Villa dei Laghi è un bellissimo paesaggio, incantato nel tempo, non si sa bene per un certo periodo del film in quale epoca si è ambientato The Nest, fino a quando arriva una ragazza a rompere tutti gli equilibri di Villa dei Laghi, ovvero Elena. Francesca Cavallin, incantevolmente spaventosa, è una madre molto molto apprensiva, vuole difendere il suo figlio Samuel dal resto del mondo che circonda Villa dei Laghi. Questo però alle spese di un'infanzia incastrata all'interno delle mura della villa. Elena è una madre molto militaresca, molto severa, sebbene, attenzione, pur sempre una madre. Il prezzo della vita che si svolge a Villa dei Laghi non è solo alle spese di Samuel, è alle spese anche di Elena. Fino a quando non arriva Denise, interpretata da Ginevra Francesconi, che fa centro in questo film. Lei fa centro. Questa ragazza che disfa tutto il castello di carte tirato su dalla madre Elena. Perché? Perché chiaramente Samuel, non avendo mai messo piede fuori dalla villa, incontrando questa ragazza, è circondato a quel punto da innumerevoli dubbi e tantissime domande. Tra l'altro, Roberto De Feo, il regista, riesce a trasmettere e a far capire attraverso il racconto per immagini tutto ciò che è la trasformazione di un giovane ragazzo alle prese con un mondo totalmente nuovo, reso forte anche in questo caso dall'arrivo di Denise. Quindi la vera nascita di un sentimento forte come può essere quello del primo amore in questo caso. The Nest non è solamente un film horror inconsueto, come ha detto lo stesso Roberto De Feo, ispirato dalle immagini di The Others di Alejandro Amenábar o anche di The Village di Shyamalan. È il racconto di una faccenda familiare, come ne esistono tantissime, e tutti gli svolgimenti e gli equilibri che si alzano e si abbassano durante appunto queste vicende, durante le novità, ovvero l'arrivo di qualcosa di esterno. Perché The Nest ha ancora molto da raccontare, ha ancora molto, e lo capirete. I personaggi di The Nest sono perfetti, sono un ritratto davvero ben riuscito di cose assurde, ovvero l'incantevole, bellissima, ne sono innamorato, Francesca Cavallin è una madre che è un'attrice che con un battito di ciglia e un respiro in questo film riesce a trasmettere qualunque cosa. Tentativi di persuasione riusciti, anche gioia in alcuni casi, ma soprattutto la spietatezza e la gelosia nei confronti di una ragazza giovane come Denise, che riesce in qualche modo, a modo suo e anche con molta semplicità, riesce a sedurre Samuel, perché Denise ha tutta la grazia e la freschezza dell'essere rock, dell'essere ribelle. E per questo Where Is My Mind è un brano cardine nel film, e infatti accompagna anche il trailer del film. Samuel, il protagonista, Justin Golovkin, anche lui fa centro perché è la personificazione di un punto di domanda, ovvero un giovane che aveva tutte le certezze imposte dalla madre e poi non sa più in cosa credere dopo l'arrivo di Denise. Ma anche Maurizio Lombardi, il medico Christian, è fenomenale. Lui mi ricorda tantissimo Goebbels, il ministro della propaganda Goebbels, perché è obbediente ed è spietato, e nella sua spietatezza, nella sua obbedienza, lui ci prova gusto. Ci sono delle scene agghiaccianti e allo stesso modo spassosissime. La sua recitazione è molto coreografata e danza nel vero senso della parola durante molte scene. Qualsiasi cosa fa c'è a ritmo di musica, e questo lo rende ancora più terrificante. È anche molto affascinante, un personaggio molto controverso il suo. Purtroppo non si può dire molto altro di The Nest senza spoilerarlo, e non lo farò perché la stessa sorpresa e il dare in escandescenze che ho avuto io durante la visione del film, e soprattutto alla fine del film, vorrei l'aveste anche voi, perché è veramente un film opera prima di Roberto De Feo con il quale lui riesce a fare centro. È veramente, veramente un film molto forte che merita assolutamente di essere visto. Perciò andate a vedere The Nest, il nido, sala al cinema, perché è vedendo questi film che poi altri film hanno la possibilità di nascere. Perciò andate, andate, andate. Se non l'avete ancora fatto, fatelo. Se l'avete già fatto, rifatelo, perché merita davvero tanto. Quindi, The Nest di Roberto De Feo, film promosso a pieni voti, a pieni voti. Film del genere dovrebbero uscire molto più spesso, perciò è giusto che venga visto al cinema, venga visto il più possibile, venga fatto il passaparola, perché merita, merita, merita. E detto questo, cosa possiamo vedere ancora in sala? Lo scopriamo attraverso l'ascolto di Trailer in FM.
Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica radio app.
Ispirato dai testi e dalla musica di Bruce Springsteen.
Parlami del boss. Cosa ne sa lui del nostro mondo?
Per tutti quelli che hanno sempre voluto amare, rischiare, resistere, sognare.
Le mie poesie non sono splendide, ma sono mie.
Non siete soli.
Come se Bruce conoscesse quello che provo.
Blinded by the Light. Travolto dalla musica. Dal 29 agosto al cinema.
Sono Paolo Calabresi e ho 4 figli. Ognuno ha circa 25 compagni di classe. Questo vuol dire 25 feste di compleanno ogni anno. Il ciclo delle elementari dura 5 anni. 4 per 25 per 5 fa 500. Ho subito 500 feste di compleanno.
Genitori quasi perfetti. Voglio morire. Dal 29 agosto al cinema.
Spiagge, aeroporti, parchi che si svuotano. Qualcosa di nuovo sta arrivando. E coinvolge tutti, nessuno escluso. È Movement e cambierà la tua estate. Attori straordinari, film eccezionali. E il cinema sarà ancora il luogo in cui emozionarsi e condividere le passioni. Movement. Al cinema. Tutto l'anno. Scopri di più su movie-ment.it. È un'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
01 Distribution presenta...
Se hanno fatto qualcosa a Nino mio, scatena una guerra.
Tony Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso.
Sapevo che saresti tornato.
Lasciamo perdere la vita. Che sei una guerra.
5 è il numero perfetto. Un film di Igor. Dal 29 agosto al cinema.
C'è stato un attentato al presidente.
Mike Benning, lei è accusato del tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti d'America.
Preparatevi all'ultimo capitolo della saga.
Non capisci che mi hanno incastrato?
Gerard Butler, Morgan Freeman.
Non preoccupatevi di trovare me, perché sarò io a trovare voi.
Attacco al potere 3, dal 28 agosto al cinema.
Il 5 settembre.
Non l'abbiamo fermato.
Devi tornare al cinema.
Ho visto tutti noi morire.
Con tutti i tuoi amici.
Ci consuma da dentro.
Perché solo insieme.
Torneremo anche noi.
Vincerete la paura.
Non lascerò che succeda di nuovo.
Per sempre.
Abbiamo giurato.
It, capitolo 2.
Mi siete mancati.
Dal 5 settembre al cinema. I
walked across. Per tutta la vita ho desiderato un fratellino, ma quando è arrivato ho scoperto che era speciale.
Anche l'Italia ha il suo Wonder.
È la prima volta che parlo con Arianna. E gli devo dire sì, ho un fratello ed è down.
Alessandro Gassman, Isabella Aragonese e Rossi De Palma. Mio fratello rincorre i dinosauri. Da 5 settembre al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
Abbiamo ascoltato i trailer in FM e c'è veramente tantissima roba, tutta nuova, quasi tutta nuova, a iniziare appunto dal trailer che abbiamo già sentito la settimana scorsa, in uscita il 29 agosto, Attacco al Potere 3, con Gerald Butler nelle vesti dell'agente della CIA, Mike Banning, alle prese con probabilmente un tradimento o comunque un depistaggio nei confronti dell'incolumità del presidente degli Stati Uniti d'America, ancora una volta interpretato da Morgan Freeman. Per passare poi alle uscite del 29 agosto, sono tante, sono Blinded by the Light, film a tema musicale ispirato ai brani di Bruce Springsteen, per passare poi a Genitori quasi perfetti, con tra i protagonisti, come abbiamo sentito, anche Paolo Calabresi, ma anche Anna Foglietta, una commedia di quelle probabilmente per tutta la famiglia, dai temi universali, e probabilmente film tra i più interessanti delle uscite di questa settimana, 5 è il numero perfetto, autore e regista Igort, tratto dalla graphic novel, sempre da Igort, autore e regista di questo film dai toni noir, polizieschi, criminosi, ambientato a Napoli. Ne parleremo senz'altro. E si passa poi alle uscite del 5 settembre, quindi del weekend della prossima settimana. Abbiamo It capitolo secondo, ovvero si chiudono le faccende del film tratto dal romanzo di Stephen King, portato al cinema da Andy Muschietti. In questa pellicola vedremo i giovani di Derry, cresciuti dopo 27 anni, alle prese ancora una volta con il terrificante pagliaccio Pennywise. E il 5 settembre anche un film tutto italiano, Mio fratello rincorre i dinosauri, presentato come il Wonder italiano, Wonder, il film con Julia Roberts e Owen Wilson, uscito poco tempo fa. Ma cosa abbiamo in sala? Abbiamo Il Re Leone, che sta falciando soldi come se non ci fosse un domani, abbiamo anche Il Signor Diavolo di Pupi Avati e anche Fast and Furious Hobbs & Shaw ancora. Ma qui a Cagliari abbiamo anche Men in Black International, per chi se lo fosse perso, ma soprattutto abbiamo anche The Nest, Il Nido. Ragazzi, se qualcosa dovesse andare bene, Roberto De Feo, il regista, potrebbe avere delle buone notizie, ma per scaramanzia non ne parliamo. Andate a vedere The Nest, ne abbiamo parlato abbondantemente, perché merita. Detto ciò, ci ascoltiamo un brano. Si tratta di un brano di Ico and the Bunnymen, intitolato The Killing Moon. Bunnymen dovrebbe già far pensare qualcosa, tratto dalla sequenza iniziale di Donnie Darko. Ce lo ascoltiamo. Radio riprende Cult Fiction e è arrivato il momento del nostro ospite. In questa puntata ospitiamo una ragazza, Francesca Sofia Allegra, che ci parlerà del montaggio cinematografico, in particolar modo dei trailer. Ciao Francesca, come stai?
Ciao, benissimo, grazie per l'invito.
Grazie a te per la disponibilità. Come già accennato, tu sei una film editor, ti occupi del montaggio cinematografico, giusto?
Sì, esattamente. Abbiamo finzione, quindi cortometraggi, lungometraggi e documentari, sia appunto trailer.
Esattamente, ed è proprio ciò di cui parleremo durante questa chiacchierata. Parlavamo anche prima, poco fa, riguardo il funzionamento di un trailer, quindi come accade anche per i film, c'è una struttura precisa o comunque un canovaccio da seguire affinché il trailer funzioni.
Beh, diciamo che la drammaturgia o comunque il modo di scrivere ci insegna che tutto quello che è in tre atti teoricamente funziona, quindi anche il trailer segue più o meno questa struttura. È ovvio che poi ci sono anche dei trailer che sono più dei teaser magari, quindi su musica con poche parole, che mantengono un'unica linea emotiva, però solitamente il trailer è in tre atti.
Okay.
Come il film, esattamente.
Ci sono anche delle caratteristiche che possono mantenere il trailer, o comunque quelle di cui ci accorgiamo di più, per esempio delle battute forti o comunque delle cadenze che tentano di mantenere un certo hype e comunque anche essere accattivanti, mantenere l'interesse nel confronto dello spettatore.
Assolutamente, c'è però da dire che il trailer, secondo me almeno, si basa ha un concetto molto simile al montaggio del documentario, perché nel documentario ci sono tantissime ore e bisogna arrivare a una sintesi che però sia anche una narrazione, no? Nel film ci sono 90 minuti indicativamente, tra i 90 minuti e i 120 minuti, però il trailer non è la sintesi del film.
Certo.
Il trailer è la sintesi dell'emozione del film, quindi di una particolare emozione che vuole emergere. Magari può succedere che in un film non comico si decida di venderlo come una commedia e quindi alla fine le battute saranno quelle comiche. Se lo stesso film vuole essere venduto come un dramma, si prenderà la scena drammatica, però comunque è sempre una cosa che parte, diciamo, dalla scrittura, no? Cioè anche il trailer ha la sua scrittura per far funzionare la comunicazione a seconda del messaggio che vuole arrivare di quel film.
Ok, può succedere anche qualcosa come accade per esempio anche nel momento in cui i film vengono distribuiti in italiano? C'è il classico esempio della traduzione di Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che arriva in Italia un po' come una commedia, se mi lasci ti cancello. Sì. Può succedere anche questo all'interno di un trailer?
Allora, quello è una decisione di marketing che in quel caso specifico è stata vincente, perché il film ha incassato.
Assolutamente.
Probabilmente se si fosse chiamato in un altro modo non avrebbe incassato. Quindi dipende molto dalle scelte di marketing che vengono fatte di partenza. Ovviamente il titolo non decido io quale poi sarà, chiaramente. Cioè noi veniamo, io e l'autore del manifesto e anche chi si occuperà della parte social, viene chiamato per lavorare a una campagna su un film. Quindi insieme siamo più o meno coordinati, tutte e tre diciamo le società, mettiamola così, per fare una comunicazione che sia tendenzialmente coordinata. Quindi ovviamente se il film viene venduto come un dramma o comunque un film drammatico, sicuramente non avrà il manifesto, non avrà il fondo bianco con i titoli rossi, che è una cosa più da commedia, no?
Esatto.
Chiaramente varia a seconda del prodotto.
Cult Fiction su Unica Radio.
Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Senti, in un momento in cui appunto le campagne per la promozione dei lavori cinematografici vanno alla grande, ovvero sono molto fruibili per lo spettatore, succede qualcosa che è tipo un lavoro contro lo spoiler, nel senso il trailer viene fruito allo stesso modo per il pubblico che non vuole avere a che fare con lo spoiler, ecco.
Allora, secondo me c'è adesso una tendenza che comunque viene da 4-5 anni trailer americani, che in cui c'è questa differenziazione tra il trailer e il teaser. Il trailer in America è quello che racconta tutto il film, il teaser è quello che dà la suggestione. Da noi, per alcuni film indipendenti o comunque in generale per film indipendenti, questo tipo di differenziazione si fa raramente, o almeno si faceva raramente. Cioè se un trailer voleva essere diciamo simile a un teaser, nel senso una cosa di emozione basta, si poteva fare tranquillamente senza avere una differenziazione. Ora credo che anche in Italia ci sia questa tendenza a raccontare tutto il film e quindi probabilmente uno spettatore, diciamo un fruitore di film attento, non si fa ingannare più dal trailer come prima, quindi o non lo vede proprio e magari si limita a vedere quelli che sono già commerciali, nel senso Star Wars, Spider-Man, cioè dei film che tanto andrei a vedere comunque al cinema, no?
Esatto.
E che quindi lo spoiler è relativo, cioè nel senso è un tipo di, sai che vedrai quelle immagini spettacolari, ma sicuramente un film diciamo indipendente o drammatico girato in una casa dove è tutto dialogo, è difficile che funzioni, tranne in rare eccezioni, se racconti tutto il film. Cioè, e quindi anche dovrebbe dipendere anche sulla base del prodotto che tipo di trailer fare. Comunque tendenzialmente adesso si racconta tutto il film. E questo secondo me continua a essere uno dei problemi per cui la gente va poco a vedere il nostro cinema, secondo me. È uno dei motivi per cui si vede, vanno poco a vedere il cinema italiano, ecco.
È un gran peccato, tra l'altro, è un gran peccato. Quindi mi pare di capire che, come accennavamo anche prima, Boris non è una menzogna, nel senso ci sono delle guide che vanno, che sono sacrosante, sono dei paletti dai cui non si può uscire fuori.
Sì, esattamente. Però molte volte funziona che i paletti sono produttivi, cioè i paletti sono veramente, cioè le indicazioni che vengono fornite alle distribuzioni e dalle produzioni sono positive, aiutano il trailer, altre volte lo rovinano, ecco. Quindi È chiaro che io non ho la presunzione di essere il detentore della verità su come si deve fare un trader, perché ogni prodotto è diverso.
Certo.
E dipende molto anche dal momento in cui esce, da quali sono i competitor, quindi in realtà l'analisi è molto ampia. Però sicuramente ci sono dei momenti in cui chi commissiona il lavoro sarebbe anche meglio a valutare bene il film che ha, rispetto a pensare che ha un film che magari è una commedia, però lo vuole vendere come un dramma o viceversa, ecco.
Ho capito. Nelle campagne per la promozione dei film ci sono diversi tipi di prodotti, ci sono anche i trailer per la radio, i trailer radiofonici. Si fa un tipo di lavoro analogo, li sentiamo spesso e li abbiamo anche appena sentiti durante la puntata. Li lavori comunque tu, ti occupi
sì,
di tutto il pacchetto della promozione.
Non tutti i film hanno anche la campagna radiofonica, dipende dal budget messo a disposizione per la campagna, quindi per l'acquisto degli spazi, no? Ci sono dei trailer che escono solo sul web e in sala, dei trailer che escono anche in televisione e dei trailer che oltre alla televisione fanno pure il radiofonico. Quindi diciamo dipende da quanto si vuole spingere, tra virgolette, il film, cioè quanto è il budget a disposizione per spingere il film. Di solito si parte da un trailer lungo, da quel trailer lungo si fanno le riduzioni che, fino ad arrivare al radiofonico, che la riduzione è più breve.
La riduzione ai minimi termini dell'essenziale, quindi.
Sì, esattamente.
Siamo alle battute finali. Sicuramente non sei con le mani in mano, starei lavorando senz'altro a qualcos'altro.
Sì.
Ce ne puoi parlare o è top secret?
Allora, no, non è top secret, però inizierò a lavorare sul film, sul trailer del film di Cuccino tra qualche settimana. E poi sto montando due documentari al momento, che probabilmente faranno una carriera festivaliera dall'anno prossimo.
Ho capito. Ti ringrazio Francesca, sei stata
grazie
gentilissima. Ci sentiamo presto.
Grazie.
Buon lavoro.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Ed è arrivato il momento di far entrare Denise, che ci porta i popcorn ricoperti al caramello e precotti, e ci parlerà anche del compositing, ovvero quando più immagini vengono messe assieme per creare un effetto speciale unico e credibile. Ma io non sono capace, la ragazza tecnica è Denise, perciò lascio la parola a lei. Compositing, Denise, ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn, pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV,
per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Avete mai sentito parlare di compositing? Funziona un po' come i livelli di Photoshop, ma vediamolo nel dettaglio. Io sono Denise e oggi parleremo del compositing. Si tratta di un processo che permette di comporre sullo schermo elementi ripresi in momenti differenti. La tecnologia digitale ha mutuato questo processo dal mondo dell'animazione, che già manualmente componeva le inquadrature, sovrapponendo livelli diversi di disegno. Oggi le inquadrature si possono arricchire in una composizione continua che protrae il periodo creativo anche in fase di post-produzione. I primi esperimenti di compositing, però, risalgono addirittura ai film di Georges Méliès, quando faceva atterrare i suoi scienziati sulla Luna. Riuscite a fare qualche esempio di compositing anche voi? Scrivetecelo nella pagina Facebook di Cult Fiction.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte, per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
En los desiertos de Torreón, por una noche de luna llena, llegaron siete cabrones buscando sangre buena. Cayó mi madre mis hermanos, mi padre, murió mi sangre por un machete.
E siccome ancora estate, e in estate ormai vanno di moda i brani latini, quelli spagnoleggianti, in lingua spagnola, volevo farlo anch'io, perciò abbiamo appena ascoltato, tratto dal film Machete di Robert Rodriguez, il tema principale composto da Tito y Tarantula. E quindi anche noi, qua su Cult Fiction, abbiamo passato musica latina. Possiamo dirlo. Detto ciò, è arrivato il momento della riduzione radiofonica di un film, di un cult, e dopo aver sviscerato abbondantemente gli anni 80, ma c'è ancora tanta roba, arriviamo al 2001 e parliamo, come accennato all'inizio, di The Others, un film di Alejandro Amenábar, interpretato da Nicole Kidman. E Amenábar in questo film ha fatto praticamente tutto, perché è sua la regia, è suo il soggetto, è sua la sceneggiatura e addirittura anche le musiche sono composte da Alejandro Amenábar. E attraverso le emoticon su Facebook il film è stato azzeccato da Marta, da Giuliano, da Andrea, da Michele Cabras, che addirittura cita Caparezza, e anche da Brandano con una risposta very English. Quindi, che cosa racconta The Others? Lo scheletro è molto simile a quello di The Nest, sebbene poi prendano due strade completamente diverse, ovvero ci troviamo in una casa antica nel 1945 nell'isola di Jersey, dove una madre è costretta a proteggere i propri figli dalla luce del sole, dalle fonti luminose molto potenti, perché sono affetti da una malattia della pelle, e nel frattempo l'arrivo di tre personaggi abbastanza controversi rompono l'equilibrio e la pace di questa casa, e ulteriormente strani avvenimenti nella casa iniziano a prendere forma, ovvero possibile presenza di fantasmi, quindi The Others, gli altri. Ma ce l'ascoltiamo in versione radiofonica, The Others di Alejandro Amenábar.
1945, isola di Jersey, al largo delle coste fra l'Inghilterra e la Francia. Grace vive in una grande casa in stile vittoriano, fuori dei centri abitati, con i figli piccoli Anne e Nicholas, ignari del fatto che il padre sia morto in guerra.
Allora, bambini, siete seduti comodi? Ascoltate. Questa storia ebbe inizio molti anni fa, ma tutto si svolse solo in 7 giorni. In quel periodo così lontano nel tempo, tutte le cose che oggi vediamo, il sole, la luna, le stelle, la terra, gli animali e le piante, non esistevano. C'era solo Dio. Perciò lui è l'unico che può averle create. E infatti così fu.
In una mattina di nebbia, 3 nuovi domestici si presentano in casa. Una coppia di anziani, la signora Mills e il signor Tuttle, insieme a Lydia, una giovane cameriera, senza il dono della parola.
Sì? Buongiorno, madam. Noi siamo qui per quel...
Oh sì, naturalmente.
Entrate. Non vi aspettavo così presto.
Grace mostra loro la casa e spiega la regola principale per vivere là dentro.
Avete visto quello che faccio? In questa casa nessuna porta deve essere aperta prima che l'ultima sia stata chiusa. È molto importante che lo rammentiate. Non è facile come sembra. Ci sono 15 chiavi diverse per 50 porte a seconda della zona nella quale vi trovate. Signora Mills, da domani farò in modo che lei abbia il suo mazzo di chiavi.
Questo perché i figli di Grace soffrono di una rara malattia, per la quale nella casa regna quasi sempre l'oscurità.
I bambini soffrono di una violenta allergia alla luce. Sono fotosensibili e non devono essere esposti a luci più intense di questa. Altrimenti nel giro di pochi minuti gli si formano piaghe, vesciche, iniziano a soffocare. Potrebbe essere loro fatale.
Santo cielo.
Ogni mattina la mamma, rigida e severa, insegna ai figli storie che riguardano il bene e il male, il peccato e la punizione.
Quindi avreste entrambi mentito al punto di rinnegare Cristo. Oh certo, vi sareste salvati dalla decapitazione, è vero. Ma poi che sarebbe successo?
Quando?
Nell'altra vita. Quella che ci aspetta dopo la morte. Dove saresti andati?
Ah.
Oh. Dove, Nicholas?
Nel limbo dei piccoli.
Cos'è il limbo dei piccoli, Anne?
È uno dei 4 cerchi.
Un giorno Anne comincia a raccontare di un altro bambino, Victor, che secondo lei abita in quella casa. All'inizio Grace non le presta attenzione e anzi, di fronte alle insistenze della figlia, la punisce con l'obbligo di leggere la Bibbia a voce alta per alcune ore.
Quanto deve durare questa punizione? Sono passati 3 giorni. Dipende da lei. Deve imparare a mettere da parte l'orgoglio e chiedere perdono. Comunque era tempo che leggesse la Bibbia.
Beh, il prete sarà molto contento di saperlo.
Tempo dopo, anche Grace comincia a sentire strani rumori e voci.
L'hai sentito anche tu?
Sentito cosa? Poi l'angelo del Signore chiamò Abramo dal cielo una seconda volta. Egli parlò. Il Signore Onnipotente ha detto, ho giurato sul mio...
Cosa è stato?
Io non lo so.
Anne, dimmi chi sta facendo questo rumore.
No, non posso dirtelo, mamma.
Su, dimmelo.
Te l'ho già detto che c'era qualcun altro, mamma. E sono stata punita. Adesso non so cosa dire.
Anne, voglio la verità.
Quindi decide di chiedere consiglio al prete del paese. Immersa nella nebbia, appena fuori dalla tenuta, incontra il marito di ritorno dalla guerra. Sebbene i due si amino, le cose non vanno per il meglio.
Anne mi ha detto tutto.
Vorrei avere una spiegazione, ma non ce l'ho. Da principio ho perfino pensato che ci fossero i fantasmi in casa.
Non sto parlando dei fantasmi. Parlo di quello che è successo quel giorno.
L'uomo infatti lascia ancora una volta la moglie e i figli e in casa scompaiono improvvisamente le tende.
Dove sono?
Cosa?
Tutte le tende! Le tende dalle quali dipende la vita dei miei figli! Qualcuno ha preso le tende!
Sì, l'ho notato anch'io, madam. Non c'è alcun bisogno di alzare la voce.
Oh, signor Tuttle, proprio lei, stavo per chiamarla. Lei si è accorto che qualcuno ha portato via le tende?
Le tende? Oh, cielo! Per quale motivo avrebbero voluto prendere le tende?
Per far entrare la luce del giorno in questa casa, immagino.
La luce, naturalmente.
Qualcuno vuole uccidere i miei figli. Perché pensate che la luce li ucciderebbe, madre? È impazzita! Io gliel'ho spiegato!
Io l'ho già detto, i bambini sono fotosensibili. Se si avvicinano alla luce sono morti.
Grace scopre che i tre servitori sono in realtà morti tempo prima.
Non abbiate paura, madam. La tubercolosi ci ha uccisi più di mezzo secolo fa.
Nella casa, adesso, ci sono alcuni intrusi, i vivi.
Mamma!
Mamma!
Perché state piangendo, bambini? Cos'è successo in questa stanza? Che cosa mai vi ha fatto la vostra mamma?
Qui parlano di un cuscino.
È così che vi ha ucciso, piccoli. Con un cuscino.
Lei non ci ha uccisi.
Piccoli, se siete morti, perché volete rimanere in questa casa?
Noi non siamo morti.
Perché volete rimanere in questa
noi
casa?
Noi non siamo morti. Noi non siamo morti. Non siamo morti. Siamo morti.
Durante la presenza di altri nella casa, Grace ritorna in sé e capisce di aver rimosso il ricordo. Lei ha ucciso i figli e poi se stessa.
All'inizio non riuscivo a capire cosa ci facesse quel cuscino fra le mie mani e come mai non vi muovevate. Ma poi compresi. Era accaduto. Avevo ucciso. Presi il fucile, lo poggiai sulla mia fronte e premetti il grilletto.
I vivi, una coppia con un bambino piccolo, di nome Victor, a seguito degli avvenimenti accaduti, preferiscono non restare nella villa e l'abbandonano.
Andiamo, Victor.
Anne e Nicholas scoprono di non essere più fotosensibili e per la prima volta si espongono felicemente alla luce del sole che entra dalla finestra.
Mamma, guarda, la luce non fa più male.
Nessuno ci manderà via da questa casa.
The next life. The one that's waiting for us after we die, where would you have gone? Nicholas.
The children's limbo.
What is the children's limbo?
One of the four hells.
Which are?
Me.
No, let him answer. Which are?
There's the hell where the damned go. Then there's purgatory.
Yeah.
And the bosom of Abraham where the just go, and limbo where children go.
At the center of the earth.
Children go.
e abbiamo ascoltato un brano ispirato a The Others di Gamen Abar, ovvero un brano di Venetian Snares intitolato Children's Limbo, che ha al suo interno molti estratti del film, finché appunto non ha dei brani prettamente radiofonici, ma in qualche modo la puntata andava conclusa. Detto questo, prima di salutarvi vi ricordo come, ancora una volta, raggiungere Unica Radio, e potete farlo attraverso il sito www.unicaradio.it, dove potete scaricare i podcast di questa puntata, andare ad ascoltare l'intervista a Roberto De Feo fatta prima dell'uscita del film nelle sale cinematografiche, e restare aggiornati su tutte le news che vi proponiamo. Inoltre, attraverso i social, potete seguire su Facebook Unica Radio e Cult Fiction e anche su Instagram, nelle pagine omonime. Infine, dagli store digitali e dal sito di Unica Radio potete scaricare l'app gratuitamente per sistemi operativi Android e iOS. Detto questo, Torre Seduto vi dà un abbraccio, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Cult Fiction, sempre martedì, sempre alle 20, sempre su Unica Radio. Ciao!
Buongiorno!
Voglio fare un gioco con te.
Oh, la Madonna!
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.